Buona giornata a tutti e benvenuti a questa domenica terza di Avvento dell'anno A. Questa settimana Manuela, che dovrebbe arrivare, ha portato tutti quegli oggetti che trovate sull'altare e che sono tutto artigianato fatto dal gruppo degli anziani che nasce a Sant'Orpete e che si incontra il martedì nella chiesa dei Luterani in via Sarotti al numero 21. È stato per loro un momento di collaborazione, di stare insieme, di lavoro, di manualità, che sono un po' le cose che servono per aiutare le persone a superare la solitudine, e hanno prodotto queste cose che magari non sono, diciamo, firmate da Dior o da Versace, però acquistano una importanza più forte perché sono quello che sono. E ad un certo momento mi dice: cosa ne facciamo? Da una parte c'è il bisogno di una restituzione a queste persone che hanno fatto queste cosette, dall'altra dico: io non ho mai fatto mercato nelle mie chiese, mai, proprio nemmeno per sbaglio. In fondo alla chiesa avete anche, salutiamo Cristina, che viene dai paesi innevati, in fondo alla chiesa vi ho messo l'articolo che oggi pubblico sulla Repubblica, insieme al foglio sulle ragioni per cui Sant'Orpete chiude, e dopo mezz'ora che l'avevo spedito mi telefonano da Roma per dirmi che il giorno 21 prossimo, dentro nella Repubblica, nell'inserto Robinson, vi sarà la ripresa di questi argomenti, di queste tematiche da sviluppare a livello nazionale. Quindi vuol dire che si riflette. In più, nell'articolo di oggi, come potete leggere, cito il cardinale di Genova che ha celebrato la settimana scorsa in San Lorenzo la messa per le forze armate, definendole le forze dell'ordine uomini e donne di pace, di progresso, non so di che cos'altro. Mi sono permesso di dire che un prete non può stare in mezzo ai militari. E secondo, mi auguro che il cardinale non ne ha pensato, non pensava mentre diceva queste parole, a quelli che hanno gestito la strage di Piazza Fontana, di cui ricorreva il 50° proprio nel giorno in cui lui faceva la messa, la strage di Stato organizzata dalle forze militari dello Stato italiano. Mi auguro che non si riferisse ai militari del G8 di Genova. Mi auguro che non si riferisse ai militari, ai carabinieri che hanno pestato Stefano Cucchi e lo hanno ammazzato. Mi auguro che non si riferisse a tutti coloro che per lo stipendio, per avere uno stipendio maggiore, si sono arruolati per andare ad ammazzare all'estero. Ora non so che cosa succederà, ma spero che succeda qualcosa, anche perché lui continua ad andare ancora con la scorta. Non so che cosa bisogna scortare, però c'è la scorta, che tra l'altro paghiamo noi. Ecco, di fronte ad una proposta di non celebrare il Natale, di chiudere le chiese, sono sempre più determinato in questo, sempre più determinato, perché il Natale è proprio un controsenso. E se non lo prendiamo in carico, la difesa del Natale, noi cristiani, chi deve difenderlo? Di fronte a questa proposta, cioè di oscenità del Natale, esporre delle cose così potrebbe sembrare una contraddizione. Ma mi auguro che siate intelligenti per due motivi. Da non pensarlo, prima perché non potevo dire di no a delle persone che da tutto l'anno lavorano per impegnare il tempo, che era una scelta che abbiamo fatto come parrocchia dopo gli 2 anni di conferenze dedicate alla vecchiaia e all'anzianità. Abbiamo iniziato con una piccola cosa che sta lentamente prendendo piede, e chiunque può partecipare e contribuire. Non dovete guardare né all'utilità, perché oggi quando si fa un regalo si pensa all'utilità, o più che altro alla figura. Ho sempre avuto un'enormità di problemi a questo riguardo, perché quando un regalo deve essere fatto, deve essere un regalo gratuito, perché se non è gratuito è mercificato. Io penso che la misura del dono è quello dei nonni nei confronti dei nipoti, che c'è sovrabbondanza di affetto e basta. Io ho detto a Manuela: tu dimmi quanto avete speso di materie prime, io te le do come parrocchia e poi mettiamo queste cose a disposizione di chi le vuole. E penso che sia giusto fare così, cioè pur scegliendo di non fare Natale, io so quello che c'è attorno, lo vedo. Se noi possiamo contribuire attraverso anche un gesto di modificare un poco, perché so che io non cambierò nulla, perché il Natale continuerà ad esserci e continueranno le oscenità che vediamo, però se noi con un piccolo gesto possiamo anche modificare qualcosa, io penso che potrebbe essere una forma di aiutare le persone a riflettere e a pensare, perché in questo periodo si sospende la ragione e si sospende proprio la razionalità. Si è presi da una frenesia, come dire, meccanica, contagiosa, per cui ecco, io ve l'ho detto e sapete che in questa parrocchia almeno ci proviamo, le cose che facciamo cerchiamo di farle con senso. Vi porto i saluti di Elisa, che forse martedì tornerà a casa. Doveva tornare sabato, l'hanno rimandata a martedì. E insieme con lei vorrei ricordare tutti gli assenti per motivi di salute, che sono tanti. Inoltre concelebriamo con Enzo, che da Manila ci protegge come un padre affettuoso, perché da lì lui governa il regno di Sant'Orpete. E insieme con Alessandra di Firenze, che è una donna di un coraggio eccezionale, perché non demorde mai, pur soffrendo l'indicibile. Io conosco le sue sofferenze. E poi le centinaia di persone che hanno in Sant'Orpete uno spiraglio di vita e di comunione. Voi non potete immaginare, dovete credermi quando vi dico questo, la rete che c'è tra Sant'Orpete e le persone di fuori, attraverso di me. Queste presenze aumentano sempre di più e non riesco proprio a ricordarli tutti, ma non passa giorno che io non faccia la rassegna dei singoli nomi e situazioni. Portiamo tutti con noi nella nostra settimana per essere noi degni di essere parte della comunità più grande che è l'umanità intera. Vorrei anche affidarvi Clint, che è il figlio di Gladys, quella signora pedoregna che si metteva lì, piccola, col bastone. Ogni tanto viene anche la figlia Jessica. Erano bambini, lui aveva 5 anni, mi pare, 5 anni incompiuti, e lei ne aveva 8 quando li ho incontrati per la prima volta, e da allora non ci siamo più lasciati, perché sono rimasti legati a me e io alla loro famiglia, compreso il papà Mario, che ho accompagnato alla morte. Da una parte la mia vita è popolata di vita e dall'altra di morti. È come se io veramente come professione facessi il becchino, perché tanti morti ho accompagnato, tanti. Adesso la Gladys forse deve fare la dialisi, perché è in lista per un rene, ma sono tempi quasi impossibili. E allora è stato operato agli occhi, ha superato anche l'ultimo esame fatto fuori come infermiere, fatto a Roma, e lei, la ragazza, la sorella, lavora con la Gigi Ghirotti ed è molto portata per questo tipo di lavoro, perché non lo possono fare tutti, è portata una sensibilità particolare. Io sono molto veramente grato per questi ragazzi. Poi ieri sera ho mandato un messaggio a Flora e lei ha risposto dicendo che lei ed Ettore, il figlio, e la sua attività sono materia di questa Eucaristia. Ecco, come vedete non siamo pochi, siamo miriadi, siamo una miriade di persone. E poi tutte le persone che io ho incontrato in questa settimana, persone con problemi, persone senza problemi, persone di vario genere, e che ho ascoltato, è stata una settimana intensa questa, e che poi porto con me, perché non si possono semplicemente lasciare lì. E nello stesso tempo vorrei dirvi che sono grato al Movimento delle Sardine, che anche ieri hanno riempito la piazza di San Giovanni a Roma. È un evento spirituale, non è un evento politico solo, è un evento spirituale, perché contemporaneamente in altre 21 città europee avveniva la stessa cosa. Sembra che adesso inizi anche un'ispirazione anche negli Stati Uniti che ne hanno tanto bisogno. Perché dico che sono un evento spirituale? Perché ieri, sentendo leggere gli articoli della Costituzione, si affermava non l'interesse di questo o di quello, ma si affermava la dignità della persona, si affermava lo stile della politica, si richiedeva, pensate un po', dei giovani che dovrebbero essere spensierati, ma non hanno il tempo di esserlo, che chiedono che i ministri della Repubblica parlino solo nelle sedi istituzionali. Se questa non è una rivoluzione, è che usino un linguaggio adeguato. È proprio vero che non c'è più religione a questo mondo se i figli diventano educatori degli adulti. Pensate un po'. Dice il Salmo: io, giovane, sono più saggio dei miei istruttori. Si allargava il cuore nel sentire parole di saggezza che provenivano da ragazzi, diciamo, c'erano anche bambini, quindi di, però possiamo dire che era un mondo giovanile. Si allargava il cuore. Segno che abbiamo passato il segno e che c'è il bisogno nelle generazioni più abbandonate, perché i giovani sono le generazioni più abbandonate oggi, cioè quelle più soli da un punto di vista istituzionale, del lavoro, sono più soli. C'è la richiesta non della vendetta, non delle smargiassate, ma c'è la richiesta della verità. Grande questo. È un fatto spirituale perché esige un comportamento etico da parte di noi adulti. Molti dicono: ma come andrà a finire? Che cosa faranno da grandi? Questo è sfuggire alla storia. Significa che ancora non abbiamo capito la differenza che c'è tra il Cronos e il Kairos. E cioè chi fa queste domande, ma che cosa faranno dopo, eccetera, vive ancora nella logica del tempo cronologico, oggi, domani, dopodomani. Quello che è avvenuto è di una enormità epocale, per il semplice fatto che è avvenuto, anche fosse un solo giorno. Se tutto quello che è accaduto non ci fosse stato, tutto il mondo sarebbe miserabile, più povero. È accaduto che le piazze si sono riempite di persone fisiche. E il termine sardina dice proprio che si sta stretti. E non soltanto come si voleva di restare a casa, perché a casa dietro un computer io ti posso dominare meglio, perché posso gestire anche la tua libertà senza vederti e senza che tu te ne rendi conto. Questo è un evento che bisogna custodire e fissare sul calendario. Poi può darsi anche che domani muoiano, non importa, è accaduto, significa che può accadere. Significa che non c'è soltanto la sponda della deriva, significa che c'è un mondo che desidera, un mondo di desiderio, che aspira ad un mondo migliore. Noi possiamo fare questo mondo migliore attraverso le nostre scelte individuali. Ieri, sabato 14, abbiamo accompagnato Carlo Carozzo, che per 34 anni è stato direttore del Il Gallo, la rivista Il Gallo, a cui ho abbonato per 10 numeri e che metto sempre a disposizione tutti i mesi, perché è una rivista di pensiero, non è una settimana enigmistica. E siccome è nata a Genova questa rivista, oltre 60 anni fa, con Nando Fabbro, un uomo lavorava nelle ferrovie e ha affermato, contrastato dal Cardinal Siri, ha sempre affermato l'indipendenza del laicato. E quindi un rapporto conflittuale, perché è notorio che il cardinale Siri non ha mai capito niente né della vita né della Chiesa, né tantomeno del regno di Dio, che confondeva con le sue fisime, perché era malato di narcisismo. E ancora in curia non l'hanno capito questo, perché continuano a fare celebrazioni su celebrazioni su celebrazioni. È stato deleterio, ha ingessato Genova, complice un mondo laicista che lo ha osannato come se fosse il Dio in terra. Era semplicemente un poveraccio che aveva imparato a memoria la filastrocca della religione e la ripeteva così senza senso. E così abbiamo probabilmente, d'accordo con Luciana, faremo la memoria della Trigesima intorno al 15 di gennaio, la celebreremo qui. Perché ho ricevuto una email che a me sembra non tanto un capolavoro, quanto di una giovane, credo che abbia superato i 22-23 anni, penso, e che potrebbe stare proprio nella scrittura questa lettera. E ho pensato oggi di regalarvela, proprio perché di darvela proprio come liturgia, perché è una vera introduzione ad essa. Quando si dice che i giovani di oggi non hanno consistenza, stiamo attenti a come parliamo, perché noi non vediamo. Noi vediamo le reazioni esterne, ma non siamo capaci di leggere il profondo. E dovremmo sentirci colpevoli di aver escluso il mondo giovane dalla partecipazione alla costruzione di un mondo migliore, perché li abbiamo depredati di tutte le ricchezze e di tutte le loro possibilità, consumandole anzitempo noi per loro, al posto loro. Ma divido in due parti e poi questo lo dirò dopo. Oggi vi dico che è la terza domenica di Avvento e quindi è la domenica gioiosa. Da sempre prende il titolo dalla prima parola dell'antifona d'introito ed è la missa Gaudete, perché il tempo di Avvento è stato costruito per prima cosa a Tours esattamente come la Quaresima, partendo da San Martino fino a Natale ci sono 40 giorni e allora si è costruito la quadragetta di Natale, in antico si chiamava Quaresima di Natale, e con lo stesso andamento e quindi compreso il digiuno. Però una volta il digiuno era digiuno, cioè non si mangiava niente. E siccome all'epoca non è che si stesse tanto bene in salute, specialmente la maggior parte delle persone, cioè il 99,9% che faceva lavori pesanti, la cosiddetta glebba, che lavorava per i signorotti, la Chiesa interrompeva il digiuno sia in Quaresima sia in Avvento, obbligando i padroni a dare da mangiare la carne a tutto il popolo e si facevano feste. Per noi oggi le abbiamo trasformate nelle saghe, no? La saga della patata, la saga dello gnocco, la saga del tartufo, la saga di qua, la saga di là, che sono giochi e divertimenti, mentre all'epoca era proprio una questione di sopravvivenza. La carne la gente non la vedeva nemmeno col binocolo messo alla rovescia. E quindi interrompere il digiuno e obbligare chi aveva la responsabilità a far mangiare la carne era un'affermazione della dignità della persona secondo i rituali e il costume del tempo. E per il resto, se ve la leggete, potete trovarci materiale di riflessione. Adesso ci disponiamo alla celebrazione dell'Eucaristia in attesa di attualizzarla ancora di più con questa lettera ricevuta da Sara. Io sono a 49, ma voi siete... Sì. L'antifona d'ingresso, voi a pagina 47.
Rallegratevi sempre nel Signore. Ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino. Spirito Santo, tu porti l'allegria dell'acqua nel deserto e l'esultanza nella steppa.
Veni, Santo
Spirito. Spirito Santo, tu sei la gloria del Libano che guida all'incontro con il Signore.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il coraggio di chi teme il Signore che viene a salvarci.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la via santa percorsa dai pellegrini che cercano il Signore.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'orientamento e la prospettiva di chi vive secondo lo Spirito.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il sigillo della fedeltà del Signore che ama gli oppressi.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la giustizia che nutre gli affamati col pane della vita.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il sostegno di chi cade e la forza di chi si rialza.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ci formi alla paziente attesa del Signore che viene e viene per noi.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'agricoltore che nel campo perde il seme per guadagnarlo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la vicinanza di Dio che rende accessibile la Shekinah dimora.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'opera del Cristo che conferma la verità della sua venuta.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la speranza dei poveri cui è annunciato il Vangelo della gioia.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il vero precursore che svela alle genti il volto del Dio di Gesù.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu chiami i piccoli ad essere grandi nel regno di Dio che è vicino.
Veni, Sante Spiritus.
Saltiamo e andiamo, poi l'accensione della terza cantera la facciamo nella preparazione delle offerte, prima di iniziare l'Eucaristia. Invochiamo la presenza della Trinità in mezzo a noi, su di noi, con noi, perché la Trinità è la proposta della relazione che è basata sulla gratuità e sull'amore. Ci segniamo in greco.
Eisto onoma tu patros, kai iu, kai tu hagiu pneumatos, curios eis.
È la terza domenica di Avvento, liturgia festosa. Seguiamo l'onda del paganesimo che ha trasformato il Natale, complici i cristiani, in un rituale orgiastico di superficialità e di consumo. Mentre tanti Gesù nascono e muoiono nella povertà assoluta, nella miseria, nelle guerre esportate e nell'egoismo di un'economia capitalistica senza anima. È necessario fermarsi, fermare il pensiero e domandarsi se è questo quello che vogliamo veramente oppure se vogliamo rinascere. Dentro la nostra coscienza c'è la risposta. Lasciamoci purificare il cuore da colui che ci richiama alla nostra corresponsabilità universale.
Signore, spesso dubitiamo che tu possa trasformarci. Converti la nostra aridità.
Kyrie eleison.
Cristo, tu sei la via per giungere al regno. Facci ritornare e ritorneremo.
Christe eleison.
Signore, tu sei la luce, alimenta la nostra lampada per essere sale e lievito.
Dio onnipotente, che raduna i dispersi di Israele, che prepara la via nel deserto e trasforma la steppa in un'oasi di vita, che resta fedele anche se siamo infedeli, che ci invita a guardare oltre il fallimento e la morte. Per i meriti dei santi profeti, di Giovanni il Battezzante che ci chiama alle acque purificatrici del Giordano, per i meriti di tutti gli uomini e le donne che nella storia si sono lasciati incontrare da Dio, per i meriti della Santa Chiesa peccatrice, da cui siamo generati e dalla quale siamo nutriti, per i meriti degli apostoli, dei martiri e di coloro che attendono la redenzione, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Raccogliamo le nostre intenzioni. Per metterle insieme a questa intenzione eucaristica che ha sempre una valenza universale. Guai a privatizzare, non esiste nella Chiesa la proprietà privata, esiste la proprietà comunionale e quindi lo sguardo nostro oggi è universale, ma specialmente a coloro che sono vittime del sopruso di un sistema diffuso dall'egoismo di pochi. Oggi il nostro pensiero corre a tutti i migranti che aspirano con un diritto nativo a vivere una vita migliore. Noi non abbiamo nessun diritto di negarlo a loro, perché nel momento in cui lo neghiamo a loro, lo neghiamo a tutta l'umanità, quindi compreso ai vostri figli, ai vostri nipoti, a voi stessi. Nessuno di noi è proprietario della terra. La terra appartiene a Dio, la terra è dell'umanità. L'umanità ha la responsabilità di custodirla, di difenderla, di proteggerla, non di distruggerla, non di svuotarla. I ragazzi di ieri a Roma ci richiedevano proprio questo. In tutte le città del mondo ci chiedono questo. Siete responsabili del nostro futuro. Voi dovete porre in atto scelte, atti e gesti che abbiano come conseguenza la nostra protezione, perché siete voi che ci avete chiamati al mondo senza nemmeno chiederci il permesso. Non siamo noi che abbiamo chiamato voi, ma siete voi che ci avete messi a questo mondo, e quindi abbiamo il diritto di asilo, di protezione, di custodia, di attenzione, di amore. E insieme a loro ricordiamo tutte le persone che ho menzionato all'inizio di questa Eucaristia. Con tutte quelle persone che sono profondamente in comunione con noi. Preghiamo.
Sostieni, Padre, con la forza del tuo amore il nostro cammino incontro a colui che viene, e fa che, perseverando nella pazienza, maturiamo in noi il frutto della fede e accogliamo con rendimento di grazie il Vangelo della gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Nella prima lettura si annuncia la fine dell'Esodo, la fine dell'esilio, e viene descritto come un nuovo Esodo dall'Egitto, che rimane sempre il paradigma su cui si coniuga tutta la storia successiva di Israele. La fine dell'esilio di Babilonia, il ritorno verso Gerusalemme per ricostruire il Tempio, ricostruire la città, ricostruire la vita, è proprio una visione grandiosa che ripete l'esodo antico e riporta quindi le caratteristiche della gioia, dell'abbondanza e della fecondità.
Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno Via Santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore, e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno, e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dal Salmo 145-146. Vieni, Signore, a salvarci.
Vieni, Signore, a salvarci.
Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.
Vieni, Signore, a salvarci.
Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri.
Vieni, Signore, a salvarci.
Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.
Vieni, Signore, a salvarci.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore. Egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli e sorelle, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli e sorelle, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia. Il Signore sopra di me mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo.
In questa settimana una amica, Rubina, che è anche amica di Nicola e di Patrizia, di altri, mi ha chiesto di ricordare la mamma Liliana che è morta 10 anni fa, il 13 dicembre. Mi ha chiesto di ricordarla in questa Eucaristia e, parlando della mamma, lei mi diceva che non aveva ancora spezzato il cordone ombelicale perché rimaneva come la persona più significativa e la persona di riferimento della sua vita. E in questo si potrebbe dire che sarebbe bene tagliare sempre il cordone ombelicale, lasciando magari come riferimento, ma il cordone ombelicale bisogna tagliarlo, perché l'autonomia, l'indipendenza è insita nella natura e gli affetti sono dipendenze, ma devono essere liberanti, perché se non sono liberanti non ci tarpano le ali. I genitori che vogliono i figli sempre con sé impediscono ai figli di vivere. Solo i nonni hanno il diritto di corrompere i nipoti, solo i nonni, perché i nonni hanno una corruzione buona e non possono mai essere denunciati per circonvenzione di incapaci. E però nello stesso tempo vi sono situazioni in cui il rapporto, anche, come dire, questo tipo di rapporto è importante. Quindi è proprio vero che alle volte, in certe condizioni, i morti perfezionano la nostra capacità di amare. Se nella relazione d'amore l'altro è la parte migliore di me, i morti lo diventano per autorevolezza e anche per merito. Avere vissuto una vita di dedizione agli altri consente loro, anche da morte, di avere autorità su di noi. La prova è ancora una volta che i morti tengono in vita i vivi. Il fatto che noi li ricordiamo in una forma, in un modo, dire, insuperabile, e viviamo ancora di rendita, perché quell'esperienza non si interrompe con la morte, semmai si densifica, si deposita e diventa sorgente di ispirazione e anche, permettetemi di dirlo, desiderio di, se fosse possibile, tornare indietro. Questa è la prova più evidente che i morti non sono morti. Ognuno di noi ha una persona che, pur morta, vive dentro di sé nella pienezza dell'ardore e della vita di tutti, e tutti conveniamo che la morte non è la realtà che la nostra cultura dell'apparenza, dell'effimero, vuole che sia. La morte è importante. È l'atto finale di un percorso di formazione e di esperienza che finalmente celebra, io definisco la morte proprio così, la laurea della vita. Morire è discutere l'ultima tesi, la tesi della pienezza. Per arrivare a questo però bisogna prepararsi fin da piccoli, perché per arrivare all'università si comincia dalla dall'asilo e poi la scuola materna e poi le medie e poi il liceo e poi si va all'università e poi si prende la specializzazione. Bisogna abituarsi, purtroppo noi siamo stati defraudati della morte, siamo stati privati, siamo stati derubati. E vediamo la morte proprio come un fatto commerciale, un fatto, come dire, terrificante. E invece non è così. Con la morte siamo laureati e quindi abilitati a vivere la pienezza dei sentimenti, e ognuno di noi ne è la prova. Nei giorni scorsi è morta a Corlo di Formigine, Modena, è morta Fidalba, la nonna di Sara, Miriam e Noemi, le tre sorelle che con i genitori Gianluca e Patrizia il 20 di ottobre sono venuti qui a concelebrare con noi ed erano seduti lì dove adesso è Pino. L'altro ieri, mentre si affollavano le notizie di morti e malati, mi giunge una email di Sara che mi informa che è morta la nonna. Di fronte a questa email io sono rimasto estasiato. Una ragazza, Sara, poco più che ventenne, ha raggiunto una maturità interiore e spirituale di uno spessore unico. Quando mai avete visto voi tre ragazze con due fratelli adottati che sono rimasti a casa, che con i genitori e le figlie ci tenevano, almeno Miriam e Sara ci tenevano a farceli conoscere, che hanno fatto 3 ore di macchina per venire ad una Eucaristia a condividerla con i genitori e che fanno delle attività nel loro paese, in questa frazione di Formigine, vicino a mezz'ora di Modena, insieme con i genitori. Cioè, mi sembrano cose dell'altro mondo, sono cose di oggi. Ecco perché oggi ve lo voglio dedicare, perché mi sembra che sia un atto particolare questo. Questa email ve la voglio leggere senza eliminare uno iota, perché è tutta da gustare e centellinare. Sono certo che parlerà a ciascuno di voi come ha parlato a me, perché ha una dimensione di profonda altezza che è sempre l'orizzonte di ogni ricerca. Ecco l'email. Grazie, caro Paolo. Le tue parole, io alla notizia della morte della nonna, ho lasciato passare qualche giorno e ho risposto. E sostanzialmente la mia risposta è stata: è morta la nonna, viva la nonna, come si fa con le regine. Quando muore una regina si dice, oppure muore il papa, muore il re, è morto il re, viva il re. Grazie caro Paolo, le tue parole mi arrivano sempre libere e dirette al cuore, fanno sentire ogni volta vicino a noi, nonostante il nostro sentirci raramente. Quando la nonna è morta, eravamo tutti intorno a lei. Il nonno Alfonso la stringeva come ha fatto ogni sera, per 58 anni di matrimonio. I suoi figli e noi nipoti eravamo tutti intorno, in silenzio, incastrati in quel tempo opportuno, Kairos, che mai avevo vissuto così a pieno. Per quella giornata non c'è stata preoccupazione del tempo che scorre e scandisce le ore. Siamo stati tutti capaci di preoccuparci soltanto del tempo vissuto insieme, tempo di senso. I nonni sono saggi, ci hanno insegnato tanto per tutta la vita, ma forse la cosa più importante che mi ha insegnato la nonna è arrivata a me, senza che lei lo sapesse o lo avesse progettato. Dopo questa esperienza sento più vicina la morte, la sento più reale e meno spaventosa, nonostante l'enorme tabù che la nostra società cerca di costruire attorno a questa sorella e amica. Quello che scrivi è vero, moriamo all'apice della nostra vita. E sono stanca di vedere la nostra vita come un inevitabile declino verso qualcosa di inarrestabile. Pensate tutta la letteratura che si fa sui vecchi, sull'anziano, la decadenza, eccetera, eccetera, che è una visione ingiusta, ingiusta. Mi piace pensare all'importanza che abbiamo in questo peregrinare sulla terra. Spesso mi interrogo sul senso della vita e la nonna, finché ha potuto, ci ha detto di volerci bene. Trovo quindi che negli altri e nella relazione con chi abbiamo vicino ci sia un nodo importante per quanto riguarda la ricerca di senso delle nostre vite. Andare verso gli altri e sporcarsi le mani è sempre faticoso, ma credo fortemente nell'importanza di scoprire in ognuno una scintilla, di imparare da chi incontriamo, di crescere insieme. È una ragazza di poco più di 20 anni, ragazzi. Questa è lezione, questa è maestra di vita. A proposito di questo, qualche giorno fa leggevo, ascoltate bene, alcune parole dal libro di Arturo Paoli che ci hai lasciato in una delle nostre visite a Genova. Il libretto delle omelie dell'anno A. E cita Arturo Paoli. Uno dice: ti do un libro, un caso casuale. Ecco la casualità. Io conoscerò Gesù il giorno in cui, incontrando un povero, magari ripugnante, gli dirò: fratello mio, vieni, io ti aiuterò. Allora il volto del povero diventerà il volto di Cristo. Questo deve dirci il nostro Natale di quest'anno. Forse questo ci muoverà e speriamo che questo muova anche i nostri cuori per diventare veramente, praticamente, discepoli di Gesù. Chiusa citazione. Lo ritengo un augurio universale e da rinnovare quotidianamente, indistintamente. Visione proprio cosmica questa. Grazie per questo dono che tu, Paolo, hai fatto a me attraverso le parole di Paoli, e grazie per le tue parole che sedimentano nel tempo e sono sorprendenti appena lette, dense ogni volta che le riscopro e fortificanti quando posso condividerle con qualcuno. Ti saluto con la speranza di vederci presto. Tra i mille impegni che abbiamo, pensiamo sempre a come trovare altro tempo per fermarci e accoglierti a corlo. Ci farebbe tanto bene vivere insieme a te quel tempo di qualità che personalmente cerco di apprezzare in ogni momento di vita. La mamma e il papà parlano spesso e ringraziano ancora per avervi fatti incontrare. Un grande abbraccio a te e a tutti i nostri amici di San Torpete. Sara. Dopo una lettera del genere, anche se Dio non esistesse, è valsa sicuramente la pena di avere vissuto e sofferto tutto quello che personalmente ho vissuto e sofferto, perché è un punto di non ritorno. E questo dovrebbe essere un criterio. Non si vive la vita perché c'è il premio del paradiso, perché c'è il castigo dell'inferno, perché sarebbe veramente cosa troppo meschina. Questa è un rapporto di prostituzione, cioè vivere della paura o vivere per un premio. Come si fa? Come si fa a pensare a salvarci l'anima? Si vive semplicemente perché, senza che noi ce ne rendiamo conto, accadono delle cose come questa. E accadono perché non sono state programmate. Oggi è Sara, una giovane normalissima ragazza che ci prende per mano e ci introduce nella liturgia. A me sembra che sia, possa essere equiparata ad una lettera dei primi cristiani, degli Atti, di qualche atto, eccetera. E insieme allora a lei, ieri sera mi ha mandato un messaggio per dirmi che il nonno ha voluto, il nonno Alfonso, ha voluto stampata la mia risposta e la legge a tutti quelli che la vanno a trovare e dice: questo è quello che ha scritto un prete particolare. Non ha detto strano, ha detto particolare, e che è amico delle mie nipoti. Pensate, vedete come si creano delle reti, come si creano delle reti. E allora vorrei dirvi che dobbiamo in questa terza domenica di Avvento prendere non tanto l'impegno, perché gli impegni, i fioretti, queste cose qui non reggono assolutamente. Bisogna metterci nella disponibilità di essere veri, e di liberarci da quelle che sono le sovrapposizioni, le incrostazioni, anche le usanze, per affermare ogni volta che noi incontriamo una persona è un evento nuovo, ogni volta. Ed è per questo che bisogna essere sempre attenti, senza diventare ossessivi in questo. Bisogna essere liberi, liberi da qualunque cosa. Penso che possiamo fermarci qui, come ho visto che è arrivata Manuela, io ho già introdotto all'inizio con la mamma, mi pare, no? Con la mamma. Bene, anche lei è una delle artefici del Centro Cuore Giovani che avete esposto lì. E ho detto un po' di come, se vuoi venire un attimo, vieni tu, a dare la benedizione finale.
Sì, come vi avevo anticipato qualche settimana fa, siamo riusciti a realizzare dei prodotti con tutti i nostri ospiti e volontari del circolo, prodotti che sono stati appunto costruiti con le mani nostre, senza alcuna esperienza particolare, ma usando molta creatività, ispirazione e materiali vari, dal materiali del bosco, quindi cortecce, pigne, materiali riciclati come il sughero, bottoni o altro, sono venute fuori delle cose molto carine che possono essere utilizzate per qualunque situazione. Abbiamo da portapenne a centro tavola, ghirlande per questo periodo, delle candeline, quindi possono essere, come dire, anche dati in donazione a qualcuno. E non so se tu hai già spiegato un po' l'ipotesi. Sì, noi ovviamente il circolo, come forse sapete, è diciamo portato avanti da volontari, quindi nessuno di noi percepisce nulla. In questo senso abbiamo elaborato questi prodotti che sicuramente hanno aiutato le persone che le hanno fatto dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista quindi della concentrazione, ma anche della manualità e anche dello spirito di collaborazione, perché non è che uno si è messo a fare un prodotto dall'inizio alla fine, ma tutti ci hanno lavorato un po' dall'inizio alla fine. È stato anche bello questo, come una specie di, non una catena di montaggio, ma un qualcosa in più che ognuno aggiungeva, fino al confezionamento dei prodotti. Quindi non solo questa attività è stata stimolante per le persone, là abbiamo esposto tutti gli oggetti. Benissimo, quindi alla fine io sarò lì e vi posso spiegare anche i vari oggetti, perché magari qualcuno ha incartato e non si riesce a vedere bene.
La testimonianza di un'attività che si sviluppa in vista di un progetto, di una a servizio delle persone anziane e delle persone che partecipano a questo, diciamo, corso di vita, no? Questo corso di vita, perché escono dalla solitudine delle proprie abitazioni e tutte le settimane si incontrano per non per stare lì posteggiate, ma per attivarsi. Quindi se tutti noi riusciamo a trovare le forme, come la partecipazione, il volontariato, c'è Manuela con la quale potete prendere alcuni, potete prendere contatti tutte le volte che volete per scegliere qual è il modo migliore di partecipare e condividere. E lo facciamo non come singoli, perché il senso dell'Eucaristia è anche questo. La parrocchia partecipa come contenitore e chiunque vuole partecipare a questo contenitore lo può fare. Accendiamo la terza candela, pagina 47. 47 cos'è? Morto che parla? Eh sì, è proprio morto che parla. Sì, sì, sì. No, facciamo la solita. Signore, è il terzo cielo, principio dell'avvento. Sia luce nella vita, sia fuoco nelle scelte, fiamma che avvolge il cuore nell'olio dell'attesa. La fiamma il cielo arde e mai lo consuma, si abbevera al tuo pozzo col secchio di preghiera. Lo spirito infuocato tu versi nel roveto del cielo che si scioglie, danzando a piena gioia il dono della vita. Contempli il volto orante, santo di Israele, che resta qui ardente a farti compagnia nel simbolo del cielo.
di ardere e bruciare, ci chiedi ovunque siamo, perché con ambo le tendenze del cuore, il bene e il male, amarti noi possiamo. Si scioglie l'assemblea, nel mondo noi si torna, restando qui oranti, col cuore modellato, in ogni incontro generante e in cera trasformato. E avvento, Signore, il tempo dell'attesa, l'eternità del tempo, che segna la Tua Chiesa, che scava il nostro cuore, donato e ritrovato. Amen.
Amen. Con questi sentimenti e con questo gesto ci scambiamo un segno di pace. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita, del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli il Signore.
Umili e penitenti tu ci accogli, o Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani il nostro sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Preghiamo.
Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il santo mistero da te istituito e con la sua divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza, per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre Santo, principio e fine di tutte le cose.
Benedetto nel nome del Signore, colui che era, che è e che viene, il tre volte santo.
Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e Giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo, rivestito di potenza e splendore.
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
In quel giorno tremendo e glorioso passerai il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria, della tua santità. Osanna nell'alto dei cieli al Signore che viene.
Ora Egli viene incontro a noi in ogni uomo, in ogni donna, in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede, testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno.
A colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli.
Nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli, ai santi e alle sante del cielo e della terra, proclamiamo unanime l'inno della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, sapienza eterna che pianti la tenda in Giacobbe.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura.
Noi vediamo la gloria del Signore e la magnificenza del nostro Dio che ci raduna dall'esilio.
Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Il tuo spirito, Signore, consola il nostro smarrimento e dice: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi.
Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
Con i cristiani di Filippi siamo sempre lieti nel Signore, perché è vicino.
Nella notte in cui tradito fu consegnato, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Tu, o Signore, sei fedele per sempre, rendi giustizia agli oppressi e dai il pane agli affamati.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Tu ami i giusti, proteggi lo straniero, sostieni l'orfano e la vedova. Tu, nostro Dio, regni per sempre su Sio, per ogni generazione.
Fate questo in memoria di me.
Ascolta, Israele, il Signore Dio è nostro l'unico Signore. Maranatà, il Signore viene.
Fate mistero della fede.
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunziamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione, attendiamo il tuo ritorno. Maranatà, Signore nostro, vieni.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo.
Il Signore è vicino, attendiamo con pazienza la sua venuta, come fa il contadino che in inverno attende la primavera.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
Rafforza la nostra pazienza attiva, che sa rispettare i tempi di crescita, e rinfranca i nostri cuori, perché restino vigilanti e pronti ad accoglierti.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi e le sante nostri intercessori presso di te.
Lo Spirito del Signore è su di me, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri.
Per questo dono di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Angelo, il Collegio Episcopale e il Clero e le persone che vogliamo ricordare in modo particolare. Ricordiamo Elisa, Enzo, Alessandra, Clint, con la mamma Gladys, Flora e la sua famiglia, la Luciana Carozzo in questo momento particolare. Ricordiamo tutte le persone che ci stanno a cuore, le persone che amiamo, le persone che tessono la nostra vita. Ricordiamo tutti questi giovani, queste piazze, piene di speranza e di verità, perché abbiano un orizzonte sempre di autenticità, mai di interesse. Ricordiamo tutti i migranti che sono la cartina di tornasole della nostra civiltà e della nostra fede. Abbiamo detto: il Signore libera i prigionieri, il Signore ama i giusti, il Signore rialza chi è caduto, il Signore protegge i forestieri. Il Signore protegge i forestieri. Tutti i migranti che hanno diritto a vivere una vita quantomeno uguale alla nostra, hanno diritto ad andare in una terra, visto che la loro terra è diventata inagibile a causa nostra, per quello che stiamo continuando a fare nelle loro terre, anche se noi non lo sappiamo o facciamo finta di non saperlo. In modo particolare vorrei dirvi oggi: ricordiamo tutti i vostri figli, i nostri nipoti, di cui siamo responsabili, del cui futuro siamo responsabili. Vorrei ricordare la famiglia, tutta la famiglia di Sara, suo nonno Alfonso, perché abbiano sempre questa dimensione così alta e profonda della vita. È il popolo che tu hai redento.
Osserviamo i segni del nuovo regno. I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella.
Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Rendici la beatitudine del regno, o Signore, perché noi non ci scandalizziamo di te e del Vangelo.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Ricordiamo i nostri defunti. Ricordiamo Liliana, la mamma di Rubina, nel decimo anniversario del suo esodo. Insieme con lei ricordiamo Giorgio, il marito di Rubina, e amico di Nicola e Patrizia. Ricordiamo la nonna di Sara, Fidalba, e ognuno ricordi i propri defunti in questa Eucaristia, che è la celebrazione della vita. Tutti coloro che muoiono lungo le strade del mondo alla ricerca di un sogno, di realizzare un sogno, che poi è vivere senza angoscia e senza pericoli. Tutti coloro che si ammassano ai confini di qualsiasi paese, tutti coloro che sono morti questa notte, questa settimana, o che moriranno nella prossima settimana, sapendo che i morti sono il punto di riferimento su cui noi facciamo conto, perché la nostra vita è sempre legata alla loro. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Abbiamo incontrato Giovanni, il tuo precursore. Egli è il più grande tra i nati da donna, ma il più piccolo nel regno dei cieli è ancora più grande di lui.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Per Cristo,
con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Come Gesù, preghiamo. Gesù che insegna agli Apostoli, anche noi preghiamo con la Chiesa primitiva di Paolo, con la Chiesa turca, con la Chiesa di Roma, con la Chiesa della Grecia, con la Chiesa che è diventata la Chiesa universale. Padre nostro
che sei nei cieli, Pater Hemon, Hoen Toi Sura Nois, sia santificato il tuo nome, Hagia Seto To Onomasu, venga il tuo regno, El Seto He Basileia Su, sia fatta la tua volontà, Genet Seto To Telemasu, come in cielo, così in terra, Hos Enurano Kai Epiges, dacci oggi il nostro pane quotidiano, Donatum hemon, ton effusion, dos hemin semeron, e rimetti a noi debiti, cae apes emin, ta offrilemata hemon, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, hos cae hemeis affecamen, tois offrilemeteis hemon. E non abbandonarci alla tentazione, caimè eis enenche semas, eis peras mon, ma liberaci dal male, alla criusa iemas, apo tu poneru. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona la comunione. Dite agli sfiduciati, coraggio, non abbiate timore. Ecco, il nostro Dio viene a salvarci.
Preghiamo.
O Dio, nostro Padre, la forza di questo sacramento ci liberi dal peccato, pari alle feste ormai vicine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore che trasforma il deserto in mare, ci trasformi con la sua benedizione.
Il Signore che consola gli smarriti di cuore, ci consoli con la gioia del suo spirito.
Il Signore che si affretta a venirci incontro, ci colmi della sua tenerezza.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per consolarci e confortarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Amen.
La messa è conclusa come celebrazione. Ora vive nella testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Domenica prossima, l'ultima domenica di Avvento, la quarta, celebreremo la liturgia penitenziale con l'assoluzione generale e poi ci rivedremo all'Epifania il 6 di gennaio. Non siate angosciati e vivete questo periodo con autenticità e trasparenza. Auguro, qui vi lascio il microfono per salutare Alessandra ed Enzo e lì c'è Manuela che dà le spiegazioni che volete. A tutti buona settimana.
Ciao Enzo e ciao ad Alessandra. E a voi chiediamo di ricordare anche le persone, i nostri amici che sono in ospedale, in particolare Lisa. Ciao a tutti, un abbraccio e buona domenica.
Ciao Enzo, ciao Alessandra, ciao anche a Sara e a tutta la famiglia, ad Anna Maria e Claudio.
Ciao Elisa, speriamo bene, dai, mettercela tutta. E ciao Enzo, ciao Vange e tutti gli altri amici.
Mi associo anch'io a tutti voi, ciao Marino.
Ciao a tutti voi che siete vicino a noi, un grande grande abbraccio Giovanni e Maria Rita.
Ciao Alessandra, Enzo ed Elisa, ti aspettiamo, è domenica, sono Fleana.